Ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre. Tu sei il Dio della speranza, della fiducia, della pace. Con te non possiamo se non trovare vita, gioia, luce, pace. Ti ringraziamo perché tu non solo sei il creatore, ma continui a creare e a ricreare la nostra vita. Ti ringraziamo perché ci inviti a abbandonare ciò che è vecchio per accogliere la novità che tu ci proponi ogni giorno, la novità che tu vai creando per noi. Signore Gesù, tu sei venuto a mostrarci la novità dell'amore del Padre, un amore che va al di là di tutte le nostre attese e che continua a sorprenderci in ogni momento. Ti ringraziamo perché tu continui a aiutarci a vincere ogni paura, la paura di giocarci, di metterci in discussione, la paura di perdere qualcosa, la paura di dover affrontare i disagi, le incomprensioni, le persecuzioni, la paura di non essere accettati, la paura di essere rifiutati. Signore Gesù, tu sei venuto a vincere queste paure e sei venuto a donarci lo Spirito Santo proprio per questo, spirito di fortezza, spirito di coraggio, di fermezza. E ti chiediamo, Spirito Santo, di operare in noi per portarci nella direzione insegnataci da Gesù. Gesù ci ha detto che lo Spirito ci insegnerà ogni cosa. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché tu ci insegni la strada da percorrere e sei anche la forza perché percorriamo questa strada fino in fondo senza arrestarci prima. O Maria, tu che sei la Vergine della fiducia, della speranza e del coraggio, intercedi continuamente per noi, perché imparando da te ci abbandoniamo totalmente all'amore del Padre e impariamo che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Amen. Il versetto 26 di questo quindicesimo capitolo, cioè quinto capitolo degli Atti, comincia ancora una volta con un allora. Naturalmente vuol dire che c'è un collegamento con quanto si era letto precedentemente. In effetti poco prima si diceva, era la conclusione del versetto 25, gli uomini che avete messo in prigione stanno nel Tempio e istruiscono il popolo. Quindi un'immagine coraggiosa. Gente appena uscita di galera, uscita in modo sorprendente, non si dicono ma qui non cerchiamo di tentare la provvidenza, Dio ci ha liberato una volta, magari non ci libererà più la seconda, mettiamoci in salvo perché non ci agguantino più, e invece no, secondo l'istruzione dell'angelo, fedeli a quanto l'angelo ha detto, il messaggero ha detto, continuano a insegnare nel Tempio, sono lì e fanno esattamente ciò che gli è stato detto, stanno nel Tempio e istruiscono il popolo. Quando si viene a sapere questa notizia, ecco la conseguenza. Allora il comandante del Tempio uscì con le guardie e li ricondusse. Notate bene, c'è tutta una, come dire, un apparato molto ricco, comandante delle guardie che esce insieme con le sue guardie per condurre delle persone inermi, capite? Come buttare una mitraglia per sparare una mosca, capito? C'è tutto questo apparato di violenza, di difesa, sono pericolosissime queste persone, eppure non sono inermi, hanno fatto solo dei miracoli, stanno soltanto predicando una parola che dona pace. Vedete che questo strano, queste genti, le genti che si mettono insieme per combattere contro il Cristo. Ricordate il Salmo 2, no? Perché congiurano le genti, perché tutti si mettono insieme per combattere il Signore e contro il suo Cristo. C'è un grande armeggiare, un grande prepararsi per una battaglia che è scontata, è una battaglia contro qualcuno che è disarmato, eppure il disarmato vince, e questa è la sorpresa. Ce l'hanno messa tutta, capite? Anche ricordate che Gesù stesso nel Getsemane dirà: siete venuti con armi e bastoni per arrestarmi, lui dice: io sono inerme, non ho qui niente. Siete venuti come fossi un malfattore, eppure tutti i giorni ero in mezzo a voi nel Tempio. Però attenzione, questo apparato si scontra di fronte alla loro insicurezza. Questa gente si è messa la fortezza, si è messa la corazza e le armi per sentirsi forte, ma sentite il risultato. E li ricondusse, quindi uscì con le guardie del Tempio e li ricondusse, non però con la forza, perché avevano paura. Ah, vedete, loro che sono armati hanno paura, curioso questo, no? Avevano paura di essere lapidati dal popolo, e questo già dice lunga, no? È curioso, c'è questo contrasto molto forte tra le autorità religiose, fisicamente libere, ma condizionate da timori e paure, e gli apostoli, sotto stretta osservanza, ma interiormente liberi e schietti. Vedete questa contraddizione, questa opposizione, come vi dicevo, ancora due immagini, no? Due icone, una opposta all'altra, una di fronte all'altra, una violenza che non sortisce nessun effetto, e una pace, una serenità che vince ogni violenza. Coloro che sono armati fino ai denti hanno paura, questi che dovrebbero temere tutto non hanno fatto paura. E sentiamo un po' che questi sommi sacerdoti, avremmo visto questo, no? Che cercano di domandarsi, vi ricordate che abbiamo visto come erano in prigione, abbiamo trovato la prigione chiusa, le guardie davanti, in piedi davanti alle porte, non abbiamo trovato nessuno, i sommi sacerdoti, abbiamo visto, rimasero turbati, si domandavano come ciò sarebbe andato a finire, quindi si domandavano: ma che senso ha questo, cosa vuol dire? Quindi si domandavano con perplessità che cosa significasse questo, ma e quindi avevano tutte le possibilità di arrivare a dare delle risposte esaurienti. Io ho voluto intitolare questo testo, questo breve brano, questi pochi versetti, la paura di mettersi in discussione. Avevano tutto per mettersi in discussione e dire: ragazzi miei, qui stiamo sbagliando tutto, abbiamo già fatto flop prima, la prima volta, abbiamo arrestato il Nazareno, il risultato non è stato quello di troncare tutto, ma di accendere la miccia perché tutto arrivasse a esplodere. Adesso cosa facciamo? No, non si vogliono interrogare, no? Non hanno il coraggio di andare fino in fondo nella loro riflessione. Quindi da una parte c'è la riflessione, c'è qualche cosa che non comprendono, che li interroga, addirittura che li sconvolge, che sconvolge i loro schemi, ma non si lasciano toccare in profondità, capite? Si lasciano interrogare dagli avvenimenti, ma poi non hanno il coraggio di lasciarsi sconvolgere dagli avvenimenti, si lasciano toccare, arrivano fino a domandarsi, ma poi concludono con un'alzata di spalle, no? È come uno che, sentendo i primi sintomi di una malattia, dice: ma cosa sarà? Lasciamo perdere, domani starò meglio. Capite? Non è così che si risolvono i problemi, no? E questi usano un po' questo sistema, quindi non si lasciano, non vogliono sconvolgere i loro schemi e quindi non si lasciano toccare nella profondità. Il miracolo è sempre un segno che chiede di essere interpretato. Ricordate con Gesù, di fronte ai miracoli ci si interroga, ma chi è che fa questi miracoli? Ricordate che di fronte a un miracolo la prima cosa su cui ci si interroga, anche di fronte ai mistici, la prima cosa su cui ci si interroga è la credibilità e la moralità della persona che vive lo stato mistico o che attraverso cui arriva il miracolo. Cosa vuol dire la moralità? La moralità vuol dire una persona equilibrata, serena, gioiosa, una persona dedita all'amore degli altri, che si dimentica, che non sta cercando la vanagloria, quindi una persona che, la prima cosa è questa, di solito la prima cosa che si esamina è questo. Ricordate nella vita di San Filippo Neri, quando Papa Sisto V viene a sapere, San Filippo Neri ormai è anziano, ormai è intorno agli 80 anni, muore che molto molto anziano, allora per allora avere quasi 90 anni era un'età ragguardevole, la gente quando arrivava a 50-60 era già tantissimo, e Filippo viene mandato dal Papa sui Monti Sibillini perché viene a sapere c'è tutta Roma che accorre, soprattutto la gente curiosa, qualche volta sapete sono sempre le corse dai luoghi della speranza, no? Una donna che, una suora che si diceva facesse miracoli, e lui va, viene mandato dal Papa per vedere un po' questa donna, e lui arriva a piedi, stanco, arriva nel pomeriggio tardi, e quando arriva fa la coda, e quando arriva tutto bagnato, fradicio, si siede un attimo lì vicino, e quando questa donna arriva gli domanda: che cosa vuoi? E lui dice: figlia mia, toglimi gli stivali che sono fradicio. Lei si alza e dice: come? Io? Ma non sai che io faccio miracoli? E lui si alza tranquillo, prende il suo pastrano, si mette in cammino. Arriva dal Papa, tardi, di notte, vuole fare tutto il cammino, e il Papa dice: allora, quella santa? E lui dice: ma quale santa? Lì non c'è nessuna santa, questa di miracoli non ne fa. Mancava la carità, capite? Mancava l'umiltà. Quindi la prima cosa è la umiltà, la carità, la docilità, no? Come l'obbedienza alla fine, capite? Un primo test per i santi è l'obbedienza. Primo test. Martha Robin era mistica molto più di altri, ma era obbedientissima. Quando padre Finet dice: bisognerà che io avvisi il vescovo, bisognerà che domando il permesso al vescovo, e Martha dice: oh oui, bisogna fare tutto nell'obbedienza. Lei che dà una lezione a padre Fine, bisogna che tutto sia fatto nell'obbedienza. Il primo test è l'obbedienza. Una persona che non sa obbedire alle guide spirituali, non sa, l'orgoglio è quello che ha perso il diavolo. Non soltanto per fare pubblicità alle canzoni, no? Ne uccisi più l'orgoglio che il petrolio. Ma è anche vero. E allora, ecco, io credo che è proprio questo alla fine, è l'orgoglio di non sapersi mettere in discussione. Comunque, dicevo, il miracolo di per sé deve essere interpretato, è un segno, può essere un segno di Dio o un segno del demonio. Il demonio riesce a fare dei miracoli eclatanti, il demonio fa parlare anche in lingue, il demonio opera anche guarigioni, non profonde, ma guarigioni, sì. Ti fa avere soprattutto tanti soldi, tanto potere all'inizio, poi ti toglie tutto, perché il demonio promette molto, non dà niente e toglie tutto. Queste sono le tre cose che fa. promette molto, non dà niente, togli tutto. Perché essendo bugiardo ti promette molto, ma non dà niente, togli tutto. E allora dicevo che il miracolo va sempre interpretato, è un segno. E il perché non arrivano a comprendere fino in fondo il significato di questo segno, lo si capisce dalle parole che dicono quando il gruppo dei discepoli viene condotto di nuovo al Sinedrio. Perché non capiscono questo segno? Vediamo. Condottili nel Sinedrio, li posero in mezzo e il sommo sacerdote li interrogò. Non vi abbiamo forse formalmente ordinato di non insegnare più in questo nome? Ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Curioso, no? Cioè, quello che li blocca, e qui cominciamo a capire perché sono bloccati questi uomini, perché non vanno al di là, perché non riescono a mettersi in discussione totalmente, si mettono in discussione parzialmente, capiscono che c'è qualcosa che non va, ma non hanno il coraggio di scoprire la ferita che è la lepra. Perché? Il problema è questo. Quello che li blocca è la paura di assumersi la responsabilità del sangue di Gesù e dire abbiamo sbagliato. Ecco il problema. Non sanno dire abbiamo sbagliato. Il senso di colpa porta a un esagerato desiderio di irreprensibilità, mentre il senso del peccato porta ad essere onestamente capaci di riconoscere che siamo peccatori, amati, perdonati. Allora io rinuncio, rinnego il senso del peccato, perché non voglio riconoscere il mio peccato, però ho dentro questo senso di colpa. Colpa e colpevolizzazione nascono dal perfezionismo. Noi non potremo mai ammettere di non essere perfetti. Non posso ammettere di non essere perfetto. Non possiamo ammettere di aver sbagliato. Di fronte a questa situazione non dicono, ahimè, abbiamo sbagliato tutto, fratelli. Forse ci conviene rivederci. Forse ci conviene rimettersi in gioco totalmente e umilmente. Ed ecco invece che non hanno questo coraggio. Hanno visto miracoli, ma anziché lasciarsi interrogare, anziché andare al di là, quindi sono bloccati, non si assumono, non si vogliono assumere la responsabilità del sangue di Gesù. Notate bene che sono loro che hanno detto, no, durante la condanna a Gesù, il suo sangue cada su noi e sui nostri figli, cioè noi ci assumiamo pienamente la responsabilità della sua condanna a morte. E adesso accusano gli apostoli di far ricadere su di loro, capite? Siete voi che ci rendete colpevoli, anziché dire, ragazzi abbiamo sbagliato. No, non si ha il coraggio di fare questo. Si comincia allora a delineare l'atteggiamento contrario alla reazione della gente al primo discorso di Pietro. Vi ricordate? Atti 2,37. La gente di fronte a Pietro che dice, fratelli, avete condannato il giusto e il profeta, l'avete fatto fuori, attraverso Ponzio Pilato voi l'avete ucciso. E la gente allora si sentì toccare il cuore e dissero, che cosa dobbiamo fare, fratelli? Questi no, non si mettono in discussione, no, no. La colpa è vostra che ci date, che ci buttate addosso la responsabilità di quel fatto. Da notare che non è che siano passati degli anni, sono passati solo dei mesi, pochi mesi. Quindi volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo, di quest'uomo. Quindi i capi e i loro sgherri, invece di mettersi in questo atteggiamento, si difendono a tutti i costi. Non ne vogliono sapere di sentirsi o di riconoscersi responsabili di quel sangue. Anche se il perdono di Dio è a portata di mano, ricordate che i discepoli adesso lo sottolineano, Questo perdono però non viene goduto. In fondo i discepoli dicono convertitevi. Infatti qui dicono, Pietro intanto risponde con una maniera straordinaria. Pietro e gli apostoli risposero, vedete allora non è Pietro e Giovanni, vedete? Pietro e gli apostoli, come dicevamo all'inizio, Pietro e gli apostoli risposero, bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco la risposta, una risposta saggia, una risposta ispirata alla Torah, alla legge. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Ascolta Israele, il Signore è uno solo, quindi devi obbedire a Lui, devi ascoltare Lui. Quindi di fatto Pietro sta rispondendo usando la Torah. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Questo è quello che dice la legge. Dio è unico, Dio è il primo. Nessuno si può sostituire a Dio. Non abbiamo paura di voi perché noi stiamo obbedendo a Dio. Anche qui è un segno di grande fermezza, di grande equilibrio. Sanno che cosa stanno cercando, no? Ricordate che è questo che sconvolge anche i persecutori, quando di fronte a tutte le promesse e a tutte le adulazioni i martiri rispondono dicendo no, noi siamo fedeli a Dio, noi scegliamo di servire il Signore. E qui guardate che anche noi, ogni volta che siamo in qualche maniera messi in discussione, qual è la nostra risposta? Pensiamo al buon senso? Pensiamo al modo per non perdere la faccia? Qualche risposta diplomatica? Qualche silenzio imbarazzato, qualche deviazione di discorso, qualche rigirare le cose in modo tale che si parli d'altro, capite che è impegnativo, eh? No, qui è chiaro, noi abbiamo fatto questa scelta di campo, la nostra scelta di campo è per Dio, prima viene Dio, poi viene tutto il resto, Dio è il centro della nostra vita, noi non scegliamo di fare delle cose buone, ma scegliamo il bene con la B maiuscola. Il buono con la B maiuscola, ricordate, maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? E Gesù risponde, perché mi interrogo su ciò che è buono? Uno solo è buono, Dio. Cioè se tu stai cercando Dio, sai già cosa devi fare. Cioè, il buono per eccellenza è Dio. E se tu cerchi il buono, non la bontà, non il buonismo, non l'opportuno, non ciò che è più equilibrato, ciò che disturba di meno, ciò che mi mette meno in discussione, no, si tratta di mettersi in discussione. Pietro dà un esempio, abbiamo gente che non si mette in discussione, Pietro e gli apostoli, Pietro sta rispondendo anche a nome degli altri, eh? Lo stesso Pietro che di fronte alla donna, una donna, non le persone armate, una donna che, tra l'altro una serva anche, in un cortile pieno di servi, lui uomo libero, discepolo di Cristo, poche ore prima aveva giurato morirò per te, dice non conosco quest'uomo. Qui di fronte alle persone armate, di fronte ai capi delle guardie, di fronte al capo dei capi, a tutta la corte cardinalizia di allora, Pietro con chiarezza dice no, io scelgo il Signore, io scelgo Dio, scelgo di obbedire a Dio a tutti i costi. La verità viene prima di ogni cosa. Sono disposto ad affrontare qualunque disagio e sofferenza purché la verità trionfi. Ricordate che è ciò che scrive San Gregorio Magno nella sua Regula Pastoralis. Pro veritate adversa diligere. Pronti a dare la vita, amare le avversità, purché la verità trionfi. È chiaro che allora questi capi, che non vogliono sapere di riconoscersi responsabili, anche se il perdono di Dio, come dicevo, è a portata di mano, non possono godere questo perdono. solo quando tu ti apri a Dio, quando riconosci il tuo male, tacevo e si logoravano le mie ossa, ricordate il Salmo 31, ma quando ho detto io riconosco il mio peccato, tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Nel momento in cui tu si indici, Signore, ho sbagliato, lui ti rimette, ma se tu taci, se tu ti tieni dentro il male, allora non potrai trovare perdono. È chiaro che l'annuncio della buona notizia fa emergere una voce che fa da contraltare a quella che prima dominava tranquilla, e così ci si trova divisi in due. Così dice che essi si irritarono. Lo troveremo l'ultimo, il versetto 33, la conclusione, il risultato è che essi si irritavano. La traduzione che ho qui io è si esasperarono. Non so cosa c'è, ma quelli udendo queste cose si esasperarono e volevano ucciderli. Non so la traduzione nuova cosa dice.
Si infuriarono.
Si irritarono, ma di per sé in realtà c'è il verbo greco è diapriomai, che vuol dire si sentirono segati in due, si sentono rotti dentro, insomma, e quindi è l'infuriarsi di chi non sa, si sta arrabbiando con sé perché non sono capaci di riconoscere la verità, non hanno il coraggio di farlo e sono arrabbiati con gli altri perché vengono lì a sventolare sotto il naso, cioè, capite? È come quando tu ti trovi in una situazione, non so se avete mai provato, a non voler riconoscere un torto e l'altro continua a sventolarti e dici no, quindi sei come rotto dentro, capite? È di infuriarsi che non sai se contro quello che continua a dirti la verità e ti fa venire la mosca al naso, e d'altra parte contro te stesso che sei orgoglioso che non riesci a riconoscerlo. Non so se avete mai provato questa cosa. Quindi esiste questo verbo greco che è un verbo un po' strano, se volete, che di per sé vuol dire segati in due, ecco, essere segati in due, cioè tagliato in due, perché da una parte vedi che hanno ragione da vendere, dall'altra parte tu hai altrettanto orgoglio da vendere, ma tanto, però non ce la fai. Capite? Allora ancora ritorniamo a bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. L'uomo che confida nel Signore è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, ricordate Geremia, l'uomo che confida nell'uomo è come un tamerisco nella steppa, cioè secco, arido. Infatti in mezzo a questa gente ci sono da una parte coloro che sono armati fino ai denti e hanno paura, e poi ci sono gli altri che sono sotto tutela e non hanno fatto paura e parlano liberamente. E cominciano una piccola predica, tre frasi in tutto. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso sospendendolo al legno. Prima cosa, non dice siete disgraziati, no, si tira fuori la verità e basta. Non dice voi avete colpa, siete, no. Dio, il protagonista è il Dio dei nostri padri, quindi non è un Dio qualunque, non è un altro Dio, è lo stesso Dio che voi avete sempre adorato, è lo stesso Yahweh davanti al quale voi dite Shema Israel. È lo stesso Adonai che ha guidato tutta la storia di Israele, non è un altro, questo Dio ha risuscitato Gesù, quindi l'ha rimesso in piedi, voi l'avevate ucciso, sospendendolo al legno. Seconda cosa, Dio lo ha innalzato alla sua destra, cioè Dio ha così riconosciuto che lui è Dio, che Gesù è Dio, perché un uomo non può risorgere, un uomo non può fare miracoli, non può continuare a fare quello che faceva prima. Adesso non lo vediamo, ma lui è vivo, tant'è vero che continua a fare quello che faceva prima, continua a fare miracoli, continua a operare, sta cambiando la nostra sorte. Chi eravamo noi? Eravamo persone paurose come voi, adesso siamo coraggiose. Chi può aver fatto questo? Se non uno che è risorto, se non uno che è veramente Dio come Dio. Dire che Gesù è seduto alla destra di Dio vuol dire questo, eh? Gesù è Dio come il Padre. Sedere alla destra di Dio vuol dire avere il potere stesso di Dio, perché Dio non ha né destra né sinistra. Vuol dire Gesù è colui che vive nella stessa potenza e forza dell'amore di Dio, un amore dirompente che non si ferma di fronte a nulla. Ancora, quindi il protagonista è Dio, lo ha innalzato con la sua destra come capo supremo e salvatore per concedere a Israele la conversione e la remissione dei peccati. Quindi non è venuto a dire, allora Dio lo ha fatto diventare, lo ha innalzato, lo ha reso forte, potente, gli ha ridato la vita perché Israele fosse schiacciato. No, perché Gesù è il Dio della vita. Ci vuol concedere conversione, cambiare vita, cambiare strada, convertire vuol dire cambiare strada, e remissione dei peccati. Sono due cose. Cioè, se tu riconosci di aver sbagliato, Dio opera in te. Ecco qui, mettersi nella verità, capite? Senza compromessi, senza paure. E ultima frase, vedete, sono tre frasi in tutto, eh? Di queste cose, noi siamo testimoni. Cioè, noi non possiamo tacere di quello che ci è stato detto. Noi, questo, siamo testimoni. Testimoni hanno visto, hanno toccato con mano, abbiamo fatto esperienza di questo, di queste cose siamo testimoni. E lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli obbediscono, noi e lo Spirito Santo insieme. È lo Spirito Santo che è testimone, perché lui continua a far vedere che l'opera di Cristo continua, l'opera di Cristo, voi avete creduto di fermare tutto, in realtà vedete che tutto va avanti, non riuscirete a fermare Dio. Guardate che è la stessa cosa che troveremo più tardi leggendo e meditando l'intervento di Gamaliele. Anche lui dice, ma volete mettervi contro Dio? Ecco, il rischio è questo, vuoi metterti contro Dio, Dio non lo fermi, non credere di poter fermare Dio. Quindi è lo Spirito Santo che ha dato a coloro che gli obbediscono, cioè a coloro che si aprono. Lo Spirito Santo viene dato a tutti quelli che si aprono. Tu puoi anche non aprirti, puoi anche fare la doccia con l'impermeabile, con l'ombrello, laverai l'ombrello e l'impermeabile, ma l'acqua non scenderà su di te, dipende da te. Se ti apri, lo Spirito Santo arriva. Ecco, udendo queste cose, ecco qui la reazione, poteva essere, udendo queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero, fratelli, che cosa dobbiamo fare? E invece no. Udendo queste cose si esasperavano e volevano ucciderli. È sempre così, eh? Quindi è sempre la scelta di uccidere colui che mi porta una lettera sgradevole. Uccido il postino, così la lettera non è più sgradevole, ma non è di uccidendo il postino che la lettera diventerà buona. Impedisco al postino di recapitarmela, lo imbavaglio perché un'altra volta impara. Ma guardate che è un po' così, noi crediamo che basta nascondere una malattia per essere guariti, no? Non c'è il coraggio. E questa paura a mettersi in discussione è quello che poi ci condiziona, ci impedisce di arrivare a quella vita che Dio ci vuol dare. Cioè, in fondo siamo di fronte, vedete, a questa ostinazione premeditata, voluta, questa, in fondo gli Atti degli Apostoli continuano a sottolineare che ciò che era accaduto a Gesù continua a accadere. Pensate, noi, 2000 anni dopo, no? Uno dice, ma dopo 2000 anni qualcosa sarà cambiato, no? Ma siamo sempre lì, con mezzi più sofisticati, con modi un po' più attenti, un po' meno rozzi, però la situazione è sempre quella. E guardando agli apostoli e guardando a questi protagonisti, perché abbiamo di fronte il Sinedrio, i capi, il capo delle guardie, le guardie e gli apostoli. Da che parte ci troviamo noi? Cioè, dove mi immedesimo, in chi mi ritrovo. Perché è abbastanza facile guardare gli apostoli e ammirarli. E io nella situazione in cui mi trovo, come faccio? Che cosa mi viene suggerito? È vero che non è facendo le prediche, però il noi non possiamo tacere, oppure bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, è il coraggio di essere se stessi, è il coraggio di non fare compromessi, di scegliere il bene e di andare avanti per la via del bene anche quando tutto diventa difficile, anche quando tutto è contro. Questa è qui la sfida, capite? È lì. Di fronte a questa situazione noi ci possiamo domandare, io cosa faccio? Quali sono le situazioni e i luoghi dove io mi sento più o meno in questa stessa esperienza vissuta dagli apostoli? Anch'io sto vivendo spesso questa esperienza. Come mi pongo? Cosa faccio? Dicevamo prima, sono tanti modi. Io credo che dobbiamo chiedere veramente al Signore, attraverso il dono dello Spirito Santo, il coraggio di metterci in discussione, il coraggio di chiamare il pane pane e vino vino, il coraggio di non raccontarcela, perché guardate che il primo passo verso la morte è quello di non chiamare la morte morte e la vita vita. E quando io comincio a chiamare la morte piacere e la vita peso, è chiaro che scelgo il piacere e non la vita. Quando comincio a cambiare i nomi delle cose, è chiaro che non comincia il trucco, comincia l'inganno solitario, comincio a raccontarmela, ecco. E non c'è peggior cosa che raccontarsela. Ora, il male, il peccato, che sono morte, in realtà non sono mai morte in assoluto, sempre nel male e nel peccato c'è sempre un aspetto di bene, o di piacere comunque. E quando io estrapolo questo aspetto di bene e lo faccio diventare il tutto, che allora comincio a giustificare il peccato e a farlo diventare qualcosa di attraente, no? Ecco, io penso che anche queste poche righe, questi pochi versetti ci devono aiutare un po' a metterci in discussione e ancora una volta a dire a chi sto obbedendo io. Ecco, la domanda è qui. Pietro e Apostoli dicono bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E io a chi sto obbedendo? A chi sto prestando il mio giuramento? A ciò che è opportuno, a ciò che è vero? Ecco, che davvero il Signore ci aiuti a metterci veramente nella luce e avere il coraggio di accogliere la luce così com'è, non è distruggendo gli specchi che si rimane giovani. La contessa di Castiglioni aveva distrutto tutti gli specchi perché non voleva invecchiare, ma non è questo che ci può aiutare. Ci sono tanti mezzi per rimanere giovani, per esempio morire giovane, uno non si può dire che è diventato vecchio, ma non è una soluzione, credo. L'altra soluzione invece è quella di accogliere il passare del tempo come una grazia per crescere, per diventare sempre più consapevoli del proprio essere figli di Dio. Certo, nella verità troviamo sempre la vita. E anche nella verità spiacevole, ripeto sempre questa frase, che ogni brutta verità è sempre preferibile a ogni bella bugia. Le bugie per quanto belle sono sempre bugie, la verità per quanto brutta è sempre verità, ed è preferibile perché la verità è vita, la bugia è morte. E se io scelgo la vita, scelgo sempre la verità, e ogni volta che scelgo la morte in realtà scelgo la falsità, il compromesso e altro.